di fare questa scelta.
Allora, è tutto troppo chiaro o tutto troppo confuso? Ditemi che cosa c'è di confuso. Ditemi che cosa non avete capito. Uè? Allora, riprendiamo. Siccome qui... i vostri compagni mi dicono che è tutto molto confuso, facciamo un riassunto veloce e così magari cerchiamo di... vediamo di ricapire meglio in cosa non sono stato chiaro. Allora, ci sono diversi tipi di secrezione. La secrezione parafina, che è quella che va a finire sulle cellule vicine, cioè il trasmettitore diffonde solo nelle cellule vicine. Poi c'è la secrezione endocrina, che è quella in cui il trasmettitore va a finire nel circolo sanguigno ed agisce su tutto l'organismo. Poi c'è la neurosecrezione, quella in cui dei neuroni secernono il trasmettitore nel circolo sanguigno, quindi è una via di mezzo tra secrezione nervosa e secrezione endocrina, e poi la trasmissione sinaptica, che può essere classica su una cellula sola o diffusa su più cellule. Poi abbiamo parlato dei neurotrasmettitori, si dividono in due grosse famiglie, i neurotrasmettitori classici e i neuropeptidi. I neurotrasmettitori classici sono molecole a basso peso molecolare che possono essere eccitatori o inibitori, mentre i neuropeptidi sono molecole a grosso peso molecolare formate da lunghe catene di aminoacidi che hanno un effetto modulatorio. La sintesi, la cosa importante è che i neurotrasmettitori classici sono sintetizzati direttamente nel terminale sinaptico e quindi sono pronti per il rilascio e quindi una trasmissione veloce. I neurotrasmettitori peptidici sono invece sintetizzati vicino al nucleo e quindi devono essere trasportati, e per essere trasportati ci vuole tempo, quindi è una trasmissione molto più lenta. Poi vengono sintetizzati come dei precursori che vengono clivati, vengono cioè tagliati nei peptidi veri e propri. Ci vuole un'attività, un'alta frequenza di potenzializzazioni per permettere il rilascio di neurotrasmettitori peptidici, perché deve entrare più calcio. Se entra poco calcio vengono rilasciati solo quelli classici. Poi c'è il principio di Dale, che dice che in ogni neurone utilizza la stessa combinazione di mediatori chimici in tutte le sue terminazioni, ha un solo trasmettitore classico e diversi uno o più trasmettitori peptidici. Poi l'interazione mediatore-recettore è una reazione ad alta affinità in cui un solo mediatore si lega ad un solo mediatore e viceversa. L'effetto della liberazione di neurotrasmettitore sulla cellula postsinaptica è sempre una variazione del potenziale, può essere una iperpolarizzazione o una depolarizzazione. La depolarizzazione ecciterà la cellula e quindi aumenterà l'insorgenza di potenziali d'azione, l'iperpolarizzazione avrà l'effetto opposto e questi si chiamano potenziali postsinaptici. L'azione del neurotrasmettitore può essere ionotropa o metabotropa, cioè l'azione ionotropa è quella mediata direttamente dagli ioni, cioè un recettore si lega trasmettitore si lega al suo recettore che si apre e fa passare gli ioni. Questa la saltiamo. Oppure metabotropa, cioè il trasmettitore si lega al recettore che attiva un secondo messaggero e questo secondo messaggero farà varie cose, tra cui varierà il potenziale di membrana, potrà modulare l'espressione genica o potrà indurre l'attività di diversi enzimi. Allora, quali sono le differenze tra l'azione ionotropa e l'azione metabotropa? Allora, qui mi dicono che il verde non si legge, io ho cercato di cambiare colore ma non si riesce, quindi qualcuno vuole andare a spegnere la luce? No, non sapete come si fa. Allora, quali sono le differenze? Il mediatore. Se l'azione è ionotropa, c'è il mediatore, punto e basta, che agisce sul proprio recettore che aprirà il canale facendo entrare o uscire gli ioni. Quella metabotropa coinvolge l'azione del neurotrasmettitore e il secondo messaggero, che è la proteina G, e tutti questi che abbiamo visto. Quindi recettore, neurotrasmettitore più secondo messaggero. La latenza, cioè il tempo che intercorre tra il legame del neurotrasmettitore al recettore e l'effetto che noi ci attendiamo, è breve per le sinapsi, le sinapsi di tipo ionotropo, e lunga per l'effetto metabotropo, è lunga semplicemente perché ci sono molti più passaggi in mezzo, l'attivazione della proteina G, dell'enzima e di tutte queste cose. La durata è breve perché appena il neurotrasmettitore smette di funzionare nell'effetto di tipo ionotropo, l'effetto finisce, cioè appena il neurotrasmettitore si stacca dal recettore, questo si chiude e gli ioni non possono più passare. Invece, nell'effetto di tipo metabotropo, l'effetto è molto più lungo perché ci sono tutti questi sistemi di amplificazione, queste proteine che vengono modificati, gli enzimi che vengono attivati e quindi continuano a funzionare anche in assenza di neurotrasmettitore. Poi, l'effetto è locale per l'azione ionotropa, cioè solo dove arriva l'effetto, si svolge solo fin dove arriva il neurotrasmettitore. Invece nell'azione ionotropa avviene un effetto a distanza, cioè tutte queste proteine ed enzimi che vengono attivati sono liberi di diffondere in tutta la cellula e quindi possono andare ad agire anche altrove, tipo nel nucleo cellulare, dove attivano la trascrizione genica, per esempio, cioè la sintesi di nuove proteine. Amplificazione, non nella ionotropa, cioè non c'è nessun tipo di amplificazione, l'azione dipende in modo direttamente proporzionale dalla quantità di neurotrasmettitore rilasciato e che si lega al recettore. Invece nell'effetto di tipo metabotropo c'è un'amplificazione dovuta al fatto che una proteina G attiverà diversi enzimi. Vuol dire che quello che sto spiegando, cioè che una proteina G attiva diversi enzimi, gli enzimi attivano diverse molecole e quindi vuol dire che l'effetto sarà amplificato, sarà molto più grande. Chiaro? Chiaro? No. Vuol dire che ci sono tutti questi passaggi in mezzo in cui la stechiometria, cioè il rapporto, non è di una molecola ad uno come avviene nell'interazione recettore neurotrasmettitore, ma per esempio una molecola di adenilato ciclasi può attivare decine, centinaia o migliaia di molecole di AMP ciclico. Chiaro? Ecco. Ok. E adesso passiamo alle cose un po' più complesse, cioè la latenza è il tempo che intercorre fra il legame del neurotrasmettitore al suo recettore e l'effetto che ci attendiamo, cioè il tempo che intercorre tra quando il neurotrasmettitore arriva sulla cellula bersaglio e questa fa quello che deve fare, che può essere un'iperpolarizzazione o una depolarizzazione. Allora, una delle sinapsi più studiate è quella del muscolo scheletrico, cioè quella fra gli assoni dei neuroni che hanno il corpo cellulare nel midollo e vanno a finire sul muscolo scheletrico. Quindi questi assoni hanno il corpo cellulare nel midollo spinale, l'assone viaggia nei nervi periferici e arriva alla fibra muscolare. Qui la situazione è abbastanza semplice rispetto a quello che succede nel sistema nervoso centrale, perché l'innervazione è di tipo 1-1, cioè ogni fibra muscolare riceve un solo assone nel midollo. Allora, questo è importante: una fibra muscolare riceve un solo assone, quindi quando arriva un potenziale d'azione depolarizzerà la cellula provocando un potenziale d'azione attivando la contrazione della fibra muscolare. Quindi è una cosa meccanica: arriva il potenziale d'azione, la fibra si contrae. Chiaro? Sì. Allora, il corpo cellulare del neurone sta nel midollo spinale, l'assone decorre insieme ad altri fasci di assoni nei nervi e questi nervi arrivano ai muscoli. Ma la cosa importante è che ogni fibra contatta un solo, cioè ogni assone contatta una sola fibra muscolare e tutte le volte che arriva un potenziale d'azione la fibra si contrae. Nel sistema nervoso centrale le cose sono più complicate, perché non esiste che una cellula abbia una sola afferenza sinaptica. Ecco, vedete qui ne vedete una sola, ma non succede mai, è solo a scopo didattico. Vedete che qui c'è una sinapsi eccitante che provoca un eccitamento nella cellula postsinaptica. Lo vedete qui in basso, il potenziale eccitatorio postsinaptico. Nel neurone in mezzo vedete un'inibizione, cioè un'iperpolarizzazione della membrana. Cosa succede quando arrivano contemporaneamente diverse afferenze sulla stessa cellula, che è quello che succede normalmente nel sistema nervoso centrale, e queste si integrano fra di loro, e questa è l'integrazione neurale, cioè l'effetto delle varie sinapsi si sommano o si sottraggono in modo da dare un effetto finale. Quindi qui c'è da una parte la depolarizzazione, qui, dall'altra l'iperpolarizzazione, e alla fine vedremo una via di mezzo. È chiaro? Si fa una media delle due cose. Allora, la cosa importante però è che la media non è una media matematica fra le due, fra l'effetto delle due sinapsi, perché non tutte le zone del neurone sono ugualmente eccitabili. Tutti i potenziali d'azione insorgono dal cono d'emergenza del neurone, che è questo qui in rosso. Chiaro? In questo cono d'emergenza c'è una zona chiamata la zona di innesco. La zona di innesco è una zona del neurone molto eccitabile. E perché è molto eccitabile? Perché è molto ricca di canali del sodio. Come sapete, i canali del sodio sono quelli responsabili dell'insorgenza del potenziale d'azione, quindi più ce ne sono, più sarà facile che insorga un potenziale d'azione. Il fatto, quindi, che la sinapsi, il potenziale provocato dalla sinapsi che arriva, faccia insorgere un potenziale d'azione, dipende molto dalla sua vicinanza alla zona di innesco, perché come vediamo nella diapositiva, anzi come vediamo qui, vedete che se noi stimoliamo, questo è un muscolo ma funziona esattamente come un neurone centrale per quello che ci interessa adesso, vedete che se noi stimoliamo l'assone e poi andiamo a registrare a diverse distanze dall'assone, vedremo che qui c'è una depolarizzazione, un po' più lontano ce n'è un po' di meno, un po' più lontano ce n'è ancora di meno, un po' più lontano si estingue. Questo perché la membrana non è un conduttore perfetto, ma c'è una certa dispersione delle cariche, e quindi la depolarizzazione o iperpolarizzazione che sia si propagherà ad una certa distanza e non oltre. Chiaro? È chiaro?
Più siamo vicini alla zona di innesco, più
allora più siamo vicini alla zona di innesco, più è probabile che un'iperpolarizzazione o una depolarizzazione abbia un effetto sul potenziale, cioè più è probabile che la depolarizzazione faccia insorgere un potenziale d'azione.
Quindi dipende dalla posizione delle sinapsi.
Dipende dalla posizione delle sinapsi, brava, è quello che stavo per arrivare a dire. Allora, è molto improbabile nel sistema nervoso centrale che una sola sinapsi afferente riesca a depolarizzare il neurone di 30 o 40 millivolt, che è la depolarizzazione necessaria per l'insorgenza di un potenziale d'azione. Quindi ci vogliono diverse sinapsi che agiscano o una vicino all'altra, e questa è la sommazione spaziale, oppure una stessa sinapsi che agisca di seguito, cioè che depolarizzi ad alta frequenza la membrana in modo da depolarizzarla in modo tale da provocare il potenziale d'azione. Quindi la sommazione spaziale dipende dalla costante spaziale. Che cos'è la costante spaziale? È una proprietà della membrana di ogni neurone, che descrive la lontananza, la distanza alla quale arriva la depolarizzazione che noi abbiamo provocato. Cioè, se noi abbiamo un neurone con un'alta costante di spazio, questa depolarizzazione arriverà molto lontano. Se noi abbiamo un neurone con una costante di spazio bassa, la depolarizzazione si propagherà per spazi molto brevi. Quindi, se la costante spaziale è alta, è più probabile che ci sia una sommazione spaziale, nel senso che anche due sinapsi che sono distanti possono sommare il loro effetto e provocare un potenziale d'azione. Chiaro? È chiaro? Lo ripeto? Allora, nel sistema nervoso centrale non funziona come nel muscolo, dove un solo assone può depolarizzare la fibra, può far partire un potenziale d'azione. Qui ci vogliono diverse cellule, diverse sinapsi che si attivino per depolarizzare la cellula a tal punto da attivare un potenziale d'azione. Quindi l'effetto di diverse sinapsi si deve sommare, non ne basta una sola, ma diverse che si sommino. Allora, la sommazione può essere spaziale o temporale. La sommazione spaziale significa che due sinapsi si attivano contemporaneamente e il loro effetto si somma in modo da provocare un potenziale d'azione. La sommazione temporale invece significa che un'unica sinapsi si attiva più volte in modo da depolarizzare la cellula ad un livello tale da provocare il potenziale d'azione. E anche qui esiste una costante temporale, cioè che dipende dalla durata del potenziale postsinaptico, cioè di questo qui che vedete in verde. Se questo dura tanto, sarà più facile che due eccitazioni consecutive della sinapsi provochino un potenziale d'azione. Se questo dura poco, sarà molto improbabile, cioè deve essere molto frequente la sommazione, deve essere molto alta la frequenza dei potenziali d'azione entranti. E poi questa è la modulazione presinaptica di cui abbiamo parlato già ieri, ma magari ve ne riparlo. È dovuta a sinapsi assossoniche e modula l'attività della sinapsi in rosso. Questo perché questa sinapsi in blu, attivandosi, può chiudere i canali del calcio ad aprirli e quindi impedire o facilitare il rilascio di neurotrasmettitore della sinapsi rossa, oppure aprire i canali del calcio e quindi iperpolarizzare la sinapsi rossa e rendere più difficile il rilascio del neurotrasmettitore, o chiudere i canali del potassio e quindi depolarizzarla e quindi aumentando la probabilità che questa rilasci. Allora, detto in parole molto, molto più povere, questa sinapsi blu che va a finire sulla sinapsi rossa può facilitare o rendere più difficile l'attività di questa rossa. Come fa a facilitare o a impedire l'azione di questa rossa? Può far entrare calcio o chiudere i canali del calcio. Come voi sapete, il calcio è quello che alla fine fa distaccare le vescicole, quindi se noi con questa qui blu facilitiamo l'ingresso di calcio, sarà molto più probabile che questa rossa rilasci le vescicole. Domande? Nessuna? Va bene, io ho finito.
Grazie.